qualche volta, come qualcuno di voi senz'altro, in TV a Rai Storia, per soprattutto problemi legati al periodo che tratta nel libro e allo sterminio degli ebrei. Ecco. Anche perché Carlo Grebbi non è alla sua prima esperienza, ecco, con questo libro, un libro interessantissimo, fatto di tante storie, talmente tante, se posso dire, che uno rischia di perdersi se, giustamente, da bravo narratore, non avesse trovato un filo conduttore, che poi è la storia di un oscuro brigadiere, Antonio M., ecco, che, venuto dal sud, è impiegato presso la caserma di Via Asti, la caserma La Marmora di Via Asti, e quindi, ecco, la vicenda di Antonio M. si arricchisse di tutte le altre vicende di gente per lo più oscura, però ci sono anche dei nomi famosi, gente per lo più oscura che ha vissuto quel periodo della guerra civile, della cosiddetta guerra civile. Una volta si faceva fatica a dire guerra civile, adesso invece, ecco, guerra civile, quindi lo stimoliamo anche su questo. Quindi Carlo Grebbi non è alla sua prima esperienza, ha scritto, mi sono preso nota così non dimentichiamo nulla, ha scritto L'ultimo treno, racconti del viaggio, del viaggio verso il lager, e con questo libro ha vinto un premio prestigioso dell'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza, mi pare, il premio Ettore Gallo, destinato agli storici esordienti. Dal titolo si capisce L'ultimo treno, racconti del viaggio verso il lager, è chiaro l'argomento. Poi da Feltrinelli ha pubblicato l'ebook La nostra Shoah, italiani, sterminio e memoria, il romanzo per ragazzi Non restare indietro, anche perché è uno dei soci fondatori, mi pare anche stato presidente dell'associazione Deina, ecco, che contribuisce a far conoscere la storia dello sterminio, la storia del viaggio, ecco, degli ebrei, il triste viaggio degli ebrei verso i campi di sterminio e lo sterminio degli ebrei. Collabora con la RAI, dicevo, con RAI Storia, e da pochi mesi è uscito questo libro, Uomini in grigio, tra romanzo e saggio storico, ecco, più saggio storico forse che romanzo, anche se tutte le storie sono romanzate. Storie che, dicevo, si aggrovigliano, si intrecciano tra di loro con, diciamo così, un filo conduttore attorno a cui, diciamo, si svolgono i fatti. Storie di gente comune nell'Italia della guerra civile. Nell'introduzione il nostro Carlo Grebbi dice, e qui è la partenza del libro, nel prologo: c'è una domanda che non mi dà pace da anni, da quando mi occupo di storia. Forse, anzi, è la principale ragione per la quale ho iniziato a interessarmi del nostro passato. È un dubbio che mi trascina nel tempo di guerra. Se un giorno, un ipotetico domani, nel luogo in cui vivo, si desse la caccia a una categoria di esseri umani e una notte silenziosa come questa, in cui scrivo, una persona o una famiglia, finita nelle maglie della persecuzione, bussasse alla mia porta, avrei il coraggio di aprire? Saprei valutare ogni possibile conseguenza della mia scelta? Saprei farlo in un attimo. E se avessi il coraggio di dire «entra, entrate», avrei la perseveranza necessaria per rinnovarlo. Spostiamoci di qualche anno indietro. Se eravamo, io penso, ecco, leggendo queste parole, ho provato a immaginarmi, se noi eravamo qui in una zona di Cisterna, la zona di San Damiano, in cui per un certo periodo prevalevano i partigiani, c'era un ordine, c'era un ambiente. Se però abitavo in un'altra zona e in una città come Asti, con i nazisti, con i fascisti che mi stavano sul capo, sul collo, come mi sarei comportato da una parte o dall'altra? Quindi, diciamo, anche le condizioni ambientali, le condizioni storiche di quel momento potevano far decidere per un verso o per un altro. Cito una frase, poi lascio la parola al nostro autore perché è giusto che sia lui a illustrare il libro. L'ex sindaco di San Damiano Giovanni Volpe, che era nato il 3 gennaio del 1927. La leva del 26 era ancora stata chiamata. I suoi amici, 5 giorni più vecchi, erano partiti. E lui diceva: se mi chiamavano, come avrei risposto? Praticamente quello che dice 70 anni dopo il nostro Carlo Greppi all'inizio del suo libro. Introduca lo ambienti. Poi, se ecco, io non introduco soltanto, mi prendo uno spazio che forse non mi è stato concesso dal volantino, io la solleciterò, certo, con degli interventi.
Mi solleciterò, dandomi del tupo.
Ok, ti solleciterò. Ok, allora, l'ambiente è l'argomento.
Sì, non so se è attivo.
Prego.
Ah, ok. Sì, grazie. Vabbè, innanzitutto grazie, credo che sia un bel modo di impegnare il mio sabato pomeriggio, altrimenti sarei stato a casa sul divano a poltrire. No, per cui grazie di essere qui, di avermi invitato, di queste belle parole introduttive. Ma io forse partirei dall'ultima cosa che hai detto, quella relativa al contesto, nel senso che il libro fondamentalmente racconta, e la ricerca racconta, una serie di storie che convergono, oltre appunto questo filo conduttore che probabilmente è nel brigadiere Antonio M, convergono in un luogo, in un tempo ben precisi. Il luogo appunto è, diciamo, il centro di Torino, in particolare la caserma di Biasti, la caserma La Marmora, dove aveva sede l'ufficio politico investigativo della GNR, di cui Antonio M fa parte. È un tempo, in particolare una settimana del settembre del 44. In realtà praticamente tutti, chiamiamoli protagonisti, per continuare questo parallelismo, questo intreccio tra storia e narrativa, tutti i protagonisti vengono da fuori, dal sud Italia, dalla Francia, dal nord-est, diciamo dal mondo anglosassone, sono tutti personaggi che in qualche modo, alcuni sono torinesi ma pochi, e convergono in un contesto che è ancora diverso, credo, rispetto ai due che sono stati evocati, rispetto a Cisterna, rispetto ad Asti. Torino, sapete, è una grande città del cosiddetto triangolo industriale, in cui la dimensione della clandestinità e di quelle che io chiamo le cacce all'uomo hanno anche una loro dimensione, per così dire, asfissiante, cosa che appunto in territori controllati almeno parzialmente dal partigianato era sicuramente diversa, e in una città più piccola ancora diversa. Questo, come dire, cambia proprio anche la prospettiva, nel senso che nei contesti extraurbani c'è la guerra civile in corso ed è abbastanza sotto gli occhi di tutti, con alterne fortune, addirittura sapete tutti che sono esistite delle repubbliche partigiane per alcune fasi, eccetera. In città è tutta un'altra storia. In città ovviamente la resistenza esiste, ci sono alcuni personaggi che io chiamo porte girevoli, che hanno continui contatti con l'una o con l'altra parte, però fondamentalmente la resistenza cerca di rendersi invisibile ed è una caccia all'uomo continua. La caccia all'uomo che ha due bersagli principali fondamentalmente, cioè antifascisti, partigiani, presunti tali o relativi fiancheggiatori, e in questo caso gli individui considerati di razza ebraica. Per cui appunto questa domanda veramente con cui io parto è stata forse la molla che appunto ha dato là alla mia ricerca, insieme a questa parola che a questo punto evoco sempre nel prologo, che sono la categoria degli spettatori, che da più di 20 anni a questa parte viene comunemente usata per parlare più di persecuzione che di guerra civile, ma anche applicata alla guerra civile, per appunto provare a definire quel groviglio che sta nel mezzo, nel caso della guerra civile, tra i due combattenti, tra, insomma, i due fronti, e nel caso della persecuzione tra carnefici e vittime. E io più andavo avanti nella mia ricerca, più cercavo di capire quale tipo di fonti, poi magari ne parliamo, sarebbero state più adatte a provare a porsi queste domande. Mi rendevo conto che gli spettatori non esistono, è una categoria del tutto evanescente. Appunto, supponiamo che sia esistita veramente una persona che è rimasta tutto il tempo a guardare alla finestra da qua. Allora, se, come dire, lo spettatore puro non lascerebbe neanche traccia di sé, non sarebbe neanche una fonte, dunque non potremmo neanche raccontarlo. Esistono dei grandi, chiamiamoli spettatori, come Carlo Scevallara a Torino, Damiani a Milano, sotto certi aspetti anche Borghetti, che è uno, questo personaggio che racconto, che però in realtà sfuggono alla categoria di spettatore perché raccontano quello che vedono, per cui già facendo questo passo diventano qualcos'altro, diventano, chiamiamoli, dei testimoni, insomma, diventano, diciamo, parte in causa. E poi appunto la domanda che avete sentito, con cui parto, è relativa, in realtà è un fatto anche molto ben preciso, cioè tu potevi anche provare a stare alla larga dalla guerra, come ha fatto la stragrande maggioranza degli italiani e la stragrande maggioranza della popolazione civile nell'Europa occupata, però esisteva per molti il momento in cui la guerra ti entrava letteralmente in casa, appunto attraverso la famiglia che bussa alla tua porta, i fascisti che cercano qualcuno, insomma, qualcuno che vuole che tu nasconda qualcosa, insomma, sapete tutti meglio di me, insomma, gli esempi sono molteplici.
Sì, posso?
Sì, sì, sì.
Sottolineo e gli do lo spunto per proseguire. Il cuore dell'intreccio di queste vite si svolgerà a Torino, dove il fascismo repubblicano nei 20 mesi tra il 43 e il 45 contava circa 10.000 iscritti. Quello dell'ultima ora fu un fascismo feroce, come non lo era mai stato, tirato a lucido nella disperazione di una fine sempre più probabile, al servizio dello spietato occupante, ma con ampi margini di autonomia. Un fascismo che collaborò a eccidi, fucilazioni e rastrellamenti, nel corso dei quali persero la vita non meno di 650 civili e partecipò alla cattura di almeno 400 politici ed ebrei della regione che verranno deportati nei lager del Terzo Reich dai nazisti. I nazisti erano meno di 3.000 in città e in questa storia arriveranno solo all'ultimo punto di svolta. Ogni tanto passeranno quasi incuranti della caccia all'uomo tra connazionali in corso. Tra vittime e carnefici, dovendo partire da un dato numerico netto, inquadriamo meno dell'1% della popolazione che viveva allora a Torino. Se includiamo tutti i fascisti, arriviamo a stento al 2%. Ecco, il 98% erano altro. Solo spettatori, erano altro. Ecco, e in questo altro ha già detto il nostro Carlo Greppi che ci sono quelli che vanno e vengono da una parte e dall'altra. Perché? Perché, e questo, e lo cita anche lui, I sommersi e i salvati di Primo Levi, pubblicato nell'86, un anno prima di morire, dice ad un certo punto nel secondo capitolo, intitolato proprio La zona grigia, come non ricordare l'insolito rispetto e l'esitazione del turpe monatto davanti al caso singolo, davanti alla bambina Cecilia morta di peste, che nei Promessi Sposi la madre rifiuta di lasciar buttare dal carro confusa tra gli altri morti. Fatti come questi stupiscono perché contrastano con l'immagine che alberghiamo in noi dell'uomo concorde con se stesso, coerente, monolitico, e non dovrebbero stupire perché tale l'uomo non è. Pietà e brutalità possono coesistere nello stesso individuo, nello stesso momento, contro ogni logica, e del resto la pietà stessa sfugge alla logica. Ecco, praticamente questo 98% che non era né da una parte né dall'altra, però era permeabile alla violenza, all'angoscia o alla pietà dall'altra. Ecco, posso lasciarti parlare su questo?
Sì. Io vi invito, visto che vi deduco tutti i lettori forti, a riprendervi 20 minuti per rileggervi, leggervi se non l'avete mai fatto, anche solo il capitolo La zona grigia di Primo Levi, perché poi è stato mal interpretato per decenni, a parte che suscitò un sacco di polemiche all'epoca, però proprio perché apriva questo tema. In realtà lui La zona grigia l'amplia di smisura, lui arriva veramente fino al cuore del nero, perché dice anche l'uomo più feroce che potete immaginare ha avuto un barlume di pietà, così come anche la vittima pura ha avuto un barlume di, chiamiamolo egoismo, chiamiamolo come vogliamo. Io ho trovato quelle che definisco le oscillazioni, ho trovato tantissime oscillazioni che ovviamente in molti casi erano proprio date da dinamiche veramente fattuali, quello che dicevamo prima. In altri casi Antonio M è forse l'esempio più esemplare, di tutti sono in parte inspiegabili. Nel suo caso viene fuori dall'inizio, per cui non anticipo niente, viene fuori subito da questo processo che lui fondamentalmente con una mano collaborava alle cacce all'uomo e con l'altra mano salvava della gente. E queste sono due evidenze, anzi paradossalmente come dire, l'evidenza vera è quella del salvataggio. Tutta l'altra parte rimane un po' più confusa nel corso del processo, perché il processo è legato, qua sono dei giuristi, a precise concatenazioni causali, per cui in questo caso in realtà i suoi capi di imputazione non sono poi dimostratissimi, però era indubbiamente lui lavorava all'ufficio politico investigativo, per cui partecipava alle cacce all'uomo, girava disarmato, altra cosa interessante, questo famoso 98%, in larghissima parte è stato di fatto disarmato per 20 mesi, per cui sono, come dire, quelli che vengono chiamati i non combattenti. Per cui niente, io ho iniziato a interrogarmi su questo tema delle oscillazioni, di quanto si oscillava, di quanto appunto ovviamente non avrei potuto e non avrebbe neanche senso fare come dire, uno screening integrale di una popolazione, appunto di una città o di una zona. Secondo me è molto più interessante, la storiografia lo fa sempre, cercare di individuare delle vicende che si ritengono esemplari e spiegare anche perché potrebbero essere esemplari, e cercare di andare un po' più nel profondo e capire appunto le ragioni, se c'erano, le non ragioni quando non c'erano, di questi atteggiamenti. A proposito di questo, poi continuiamo il dialogo, una delle cose più belle che mi sono state dette su questo libro l'ha detta Marcello Flores, il grande Marcello Flores, che mi ha presentato a Milano, che lui adesso è direttore dell'Istituto Nazionale della Storia della Resistenza, e ha detto: guarda, noi è tanti anni che studiamo la Resistenza e la Repubblica, e sapevamo, l'abbiamo sempre saputo, che in nessuna guerra non ci sono contatti tra le parti, però per una sorta di pruderia, chissà per quale ragione, è molto raro che gli storici studino, o come dire, si interroghino sui contatti tra le parti, che sono il cuore di qualunque guerra civile. Perché chi è sempre stato residente nel posto X ovviamente si conosce, e B, perché appunto la guerra è fatta anche di trattative, di scambi di prigionieri, di minacce. C'è quella scena bellissima che riporto del ristorante, in cui appunto a un certo punto l'ufficio politico investigativo e dei quadri del CLN si trovano appuntamento in un ristorante, pistola sotto il tavolo, dicendo: se succede qualcosa tu mi esci vivo di qui, e trattano per milioni di lire, cioè milioni di euro sostanzialmente, la compravendita di prigionieri. E più le cerchi più le trovi, queste scene qua, che sono interessantissime, cioè, e non vanno, nessuno l'ha mai negate peraltro, neanche contestualmente ai fatti, cioè era un dato di fatto, cioè, ci mancherebbe.
Infatti colpisce nel libro questo, la evidenziazione della quantità di delatori, tanto che il cardinale Fossati di Torino, in una sua lettera pastorale ai sacerdoti, invita a reprimere, cioè a condannare, la moltitudine di delatori.
Lui la chiama la piaga delle delazioni.
La piaga del primo. Secondo, studi legali di avvocati, uno per tutti, l'avvocato Mario Dal Fiume, che entra ed esce in questa famigerata caserma di Via La Marmora, dove si tortura, dove si uccide, dove si deporta, ecco, entra con le tasche piene di soldi e a volte esce con il torturato o il condannabile, o diciamo secondo i principi fascisti, o quello che dovrebbe essere deportato. Tanto che di due cugini, tutti e due Momigliano, tutti e due ebrei, uno parte e non ritorna più per Mauthausen e l'altro invece viene liberato. Posso soltanto, così tanto per fare riferimenti alla realtà, l'avvocato Mario Dal Fiume ebbe anche un famoso figlio, Geo Dal Fiume. Sì, ma Geo Dal Fiume aveva due passioni, l'equitazione e la poesia. In tutte e due mi sono incontrato con lui, e parecchie volte siamo stati insieme, perché lui per dirla, al Torraccio di San Damiano, aveva affittato. Poi rientriamo nella storia, ma solo per dire la storia come a volte è strana, no? Geo dal Fiume, che è stato difensore d'ufficio anche di alcuni brigatisti rossi negli anni 77-78, di Franceschini in particolare, e in quel periodo aveva la guardia del corpo. E siccome aveva qualche cavallo in più, io allora mi dilettavo e mi aveva invitato ad uscire con lui a cavallo. E avevamo sempre la scorta dietro, 4-5 persone che con la jeep dalle colline ci seguivano, primo. E secondo, nel 2011 a Vinovo ci fu un concorso letterario, lui vinse per la sezione poesia, io vinsi per la sezione di prosa a Vinovo e ci siamo di nuovo rivisti, poi lui è morto nel 2015. Per dire, era il figlio, e leggendo questo mi sono, diciamo, quasi, non dico commosso, ma dico guarda, sono stato quel figlio e non sapevo che il padre invece, avvocato di fiducia della Fiat, entrasse e uscisse liberamente da questa famigerata caserma di via La Marmora con le tasche piene di soldi e uscisse qualche volta con anche l'ebreo o il partigiano liberato. Quindi delatori, studi legali, avvocato e poi quelli che lo stesso Antonio M., che conduce un po' il racconto al quale si fa riferimento durante lo svolgersi delle varie vicende, alla fine venga condannato, ma non in modo pesante, perché tra le sue giustificazioni dice: ma io ho anche salvato degli ebrei, e in particolare una famiglia di ebrei che abitava sullo suo stesso pianerottolo, nello stesso condominio, per cui da una parte contribuiva ad arrestare e a far uccidere partigiani, dall'altra invece salvava. Quindi ci sono, ecco, esatto, sempre due pesi e due misure. Interessante sempre per quanto riguarda Dal Fiume, lo cito perché l'ho conosciuto personalmente, il figlio, che dice ad un certo punto, viene riportato: mi tormenta l'essenza della vita e la sua risoluzione, ma i miei occhi non sanno vedere che l'opera altrui. Gli uomini del mio tempo sono ed appartengono a generazioni costrette ad accettare la guerra senza discuterla, come un portato sentimentale di rivendicazioni patrie in cui quella esauriva la propria ragione di essere. Il vero impervio movente di essa rimaneva ad essi precluso, almeno sino a quando vi partecipavano, e forse sono morti senza sapere. Conobbero molto il fucile e poco i libri. Molto per questo può essere perdonato, molto può essere compreso e spiegato. Logicamente Mario Del Fiume, anche lui sotto processo, poi negli anni 46-47, cerca delle giustificazioni. Però, e questo lo chiedo a te, dico, i nostri partigiani, i nostri ragazzi che sceglievano di opporre resistenza, come dice l'avvocato Del Fiume, dice: noi non avevamo visto altro che forse violenza. Quando si trattava di andare in guerra, si partiva senza dire niente, toccava fare la guerra. Si partiva per fare il soldato, se c'era la guerra si partiva per fare la guerra. Non si discuteva, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, indietro ancora negli anni della resistenza, era il destino anche quello della guerra. Ad un certo punto però questi ragazzi, per i quali è normale fare la guerra, per i quali è normale la violenza, per i quali l'educazione è stata incentrata sull'uomo solo al comando, passare dall'altra parte e dire, reagire, era difficile. Cioè, come poteva avvenire questo, soprattutto a livello di massa?
Abbiamo un paio d'ore. No, anche qua ci stiamo facendo per stimoli, mi piace molto come dinamica. Prima si parlava della classe 26, pensiamo ancora 23, 24, 25, i famosi bandi di leva graziani, che tra l'altro in tutti i documenti della Repubblica Sociale vengono palesemente definiti di remogine, autogol, nel senso che non si immaginava un tasso così alto di diserzione, cioè tutti questi ragazzi di fatto hanno ignorato i bando graziani e la maggior parte di loro sono saliti in montagna, innanzitutto per evitare il bando di leva, dunque per evitare un po' quella dinamica lì. Poi dico ancora due cose. È interessante il testo di Dal Fiume con cui lui di fatto si difende nel dopoguerra, è molto interessante, se non fosse che pieno di balle. Però dice delle cose molto interessanti. Lui in realtà nega di aver fatto quello che ha fatto per soldi, e il lavoro dello storico anche questo, incrociando un po' di fonti, viene subito fuori che mente fondamentalmente. Però una serie di riflessioni che fa rimangono valide, su, come dire, danno un tocco di colore, di sostanza al contesto che aveva
Certo.
alle sue spalle. E anche lì, secondo me, tornando al tema delle scelte, sapete tutti meglio di me, insomma, siete anche in una zona che ha una sua storia anche complessa, mi hanno fatto vedere la lapide, che la Resistenza ovviamente aveva molte facce, c'erano gli antifascisti, dovendo andare molto per categorie, c'erano gli antifascisti di vecchia data, cresciuti in clandestinità, cresciuti in esilio, eccetera, eccetera. C'erano, insomma, quelli che un po' in maniera stereotipata possiamo definire i reduci della campagna di Russia, ovviamente non solo la campagna di Russia, che avevano fatto la guerra fascista. Possiamo girarla come vogliamo, magari ci sono vostri genitori, nonni, che hanno avuto questo tipo di esperienza, possiamo girarla come vogliamo. La maggior parte di loro probabilmente sono anche partiti senza particolare volontà o fervore ideologico, però rimane il fatto che le file della Resistenza sono state ingrossate poi dopo il settembre. Più si andava avanti, più si ingrossavano anche appunto da ex soldati della guerra fascista, guerra d'occupazione, guerra anche feroce, insomma le cose che sappiamo. Poi ci sono i famosi ragazzi, quelli che vengono chiamati alle armi della Repubblica Sociale, più insomma tutta una serie di altre figure, tra cui anche stranieri, anche tedeschi, insomma, sapete che comunque è stata anche una bella, come dire. La resistenza europea è stata anche resistenza europea de dentro ciascun contesto, comunque c'è stata anche questa cosa qua. E di nuovo c'è il tema delle scelte. Dagli storici da non molto tempo comunque hanno iniziato a parlare molto del tema della scelta, dell'8 settembre come momento della scelta, momento in cui crolla lo Stato, crolla, come dire, un mondo che in qualche modo riconoscevi e devi decidere cosa fare. Ed è vero che alcuni, tipo i punti 12, la Madonna del Colletto, Nuto Ravelli e compagni, quella scelta l'hanno fatta o subito o quasi subito, ma è anche vero che moltissimi l'hanno fatta poi man mano. Addirittura in alcuni casi c'è stata chiamata alla smobilitazione, poi le bande sono ricostituite. Sapete, credo che i momenti di, come dire, di massima affluenza in banda sono stati, a parte quelli dei bandi, sono stati l'estate e la primavera, per ragioni banalmente anche di maggiore sopportabilità della vita di banda, soprattutto in territori come il Piemonte, in cui c'è anche l'alta quota, gli Appennini è stato un po' diverso. E questa è anche una cosa molto interessante, secondo me, che tra l'altro, dovendo fare una considerazione che tiene insieme tutte le cose che sto confusamente dicendo, ovviamente, per me ovviamente lungi da me giudicare, cioè nel senso io ho un'opinione, ho una mia posizione etica rispetto a questi fatti, credo un po' traspaia da quello che dico, ma io non c'ero, per cui esattamente come non so se avrei avuto il coraggio di ospitare dei perseguitati e di tenerli in casa per settimane o mesi, non so se hai avuto l'intuizione. Io cresciuto nell'educazione alla violenza, nel culto dell'uomo forte, nel disprezzo del debole, del diverso, eccetera, eccetera, appunto avendo fatto magari elementari, medie, superiori in un contesto del genere, se avrei avuto l'intuizione di capire che era il momento di pretendere un cambiamento, era il momento giusto, era maturo. Non so se avevo avuto il coraggio di restare in montagna. Quegli inverni sono stati terrificanti. Durante l'inverno, magari con la famiglia minacciata, a valle, magari, insomma, cioè, le situazioni erano molteplici. Non so ovviamente cosa avrei fatto sotto tortura, perché non lo sapeva nessuno. Sapete che c'è questo, è quasi un cliché, però è molto interessante quando mi capita lo racconto. Molti poi hanno raccontato che i duri e puri, i presunti duri e puri sotto tortura erano i primi a cantare, invece quelli che vengono considerati mezze seghe, magari resistevano, si facevano strappare la lingua, non dicevano una parola, perché appunto l'essere umano è un qualcosa di molto complesso, non possiamo sapere. Tant'è che le regole ferree del Partito Comunista, per esempio, dicevano resisti. Cerca di resistere 24 ore, che noi facciamo saltare tutti i punti d'incontro, e poi se devi parlare salvati la vita. Insomma, la clandestinità, prevedeva un realismo rispetto al tema della tortura. Per esempio anche la storia di Pizzorno che racconto è terrificante, cioè, appunto, lungi da me giudicare uno che canta sotto tortura, cioè, non sono nessuno per farlo, e secondo me questo dovrebbe essere l'approccio in generale, purtroppo non è sempre così al passato, ma anche ovviamente al presente.
Raccontalo, riesci a sintetizzarlo un
po'? No, c'è questo, c'è questo tema di... è un po' complesso, magari poi chi lo leggerà ne vedrà i dettagli, però... ci sono varie dichiarazioni, in questo processo che prendo un po' come spunto di tutti i processi, ci sono varie dichiarazioni che non tornano, e fondamentalmente ci sono, come dire, dovendo proprio schematizzare senza anticiparvi troppo, ci sono tre temi grossi almeno. Uno è che c'è una persona che mente, uno che c'è una persona, almeno una persona che cerca di coprire un partigiano che è morto fucilato, che ha denunciato un suo compagno sotto tortura. E l'altra, che c'è una persona che c'è errato, che è in squisita onestà intellettuale, cioè addirittura
c'è errato Pierino,
sì,
nel Pierino libro c'è errato, sì. Pierino
non che non siete parenti, no. Che io addirittura ipotizzo molto timidamente che questa sua sincerità che traspare in tutto quello che dice sia anche un po' figlia dell'esperienza, perché lui torna dal lager, sia un po' figlia dell'esperienza del lager in cui ha capito che l'animo umano è una roba complessa. Ovviamente è una pura ipotesi, che non ne ho le prove, però è impressionante in quel contesto processuale in cui tutti arrivano a fare dichiarazioni molto secche, senza prove, senza avere appunto delle evidenze. Lui dice: ma non lo so, mi sembra di ricordare, no, di fatto non si contraddice mai. E lui, insomma, questo è molto interessante, e c'è questo tema che è anche commovente, se vuoi, del fatto che cercano di coprire questa cosa che man mano viene sempre più fuori, che quell'altro ha cantato. La guerra è quello, tra l'altro morto eroico, cioè, nel senso, veramente un personaggio stupendo lui, però come tutti c'ha anche il suo angolo di debolezza.
Ecco, come vedete il libro, ecco, pian pianino viene fuori la ricchezza del libro, cioè documentatissimo. Difatti c'è una bibliografia in fondo che è straordinaria, ecco, mai trovato tante fonti e soprattutto tanti documenti toccati e analizzati come in questo libro. Quindi vengono fuori, ecco, nella zona grigia, abbiamo già detto, praticamente i delatori, poi i profittatori, ecco, avvocato Mario Del Fiume, uno per tutti, e con lui chissà quanti altri. Poi torture e praticamente violenze, quindi violentatori, che poi sono gli stessi italiani, non sono i nazisti. I nazisti sono sempre sullo sfondo, anzi i nazisti in questo libro praticamente sono molto lontani, quasi non esistono, erano pochi, 3.000 in tutto Torino, quindi non erano neanche come i vigili urbani, tanto per dire, no? Si perdevano. Quindi, vabbè, adesso lì poi via Tasso,
no, ma anche al nazionale c'erano, sì, poi dico una cosa su,
ecco. E poi quindi abbiamo visto i delatori, i profittatori, quelli che assistono per strada, dice questo Fulvio Borghetti, che entra ogni tanto anche nella nostra storia. Per strada ho incontrato un mio amico ebreo che non vedevo da parecchi anni. Era depresso e spaventato perché gli avevano arrestato nel loro negozio la madre e il padre e lasciato un milite di guardia. Già da un mese il conto in banca era stato bloccato. Ascoltavo attento, senza sorpresa, senza pena, senza indignazione, e mi stupivo della mia incuranza e indifferenza per ciò che accade intorno e che diventerà una selta fredda di parole con cui riempire con scrittura illeggibile dei fogli sottili. La guerra e la sua crudeltà sono pari alla nostra capacità di adattamento, scintille dallo stesso incudine sul quale la natura martella ferocemente, cioè l'apatia. Quindi l'apatia di fronte a quello che sta succedendo, cercando di limitare i danni. Tutte caratteristiche che vengono fuori dal libro. E poi, se mi permetti ancora questo, poi dopo ti lascio la parola, anche la corruzione dei capi fascisti. Vediamo, anche qui c'è una pagina incredibile. Quando verranno gli alleati, contano di cambiare nome e città, e chi si è visto si è visto. Il comandante di questo ufficio ha già trasferito la famiglia a Bolzano e la raggiungerà al momento critico. Si affidano tutti sulla protezione tedesca come se i tedeschi si sentissero della gratitudine e non del disprezzo per loro. I parenti dei prigionieri vanno a casa dei funzionari meno importanti, supplicano, portano regali, pagano in denaro e quelli si dividono il guadagno. Per i capi invece la corruzione avviene più elegantemente, i parenti vanno da alcuni avvocati che fanno il doppio gioco, l'abbiamo già visto, costoro vengono negli uffici, fingono di arrabattarsi, poi riferiscono, ci sono tante difficoltà, sapete, così e così, e infine con 50, 100, 200 biglietti da 1000 fanno uscire il detenuto. Quindi, ecco, non soltanto apatia, non soltanto dilazione, ma corruzione anche. Ecco. E tutto questo in un libro straordinario, appunto, come dicevamo, per ricchezza di dati, per ricchezza di documenti e soprattutto perché entra in questo 98% della popolazione che non era né iscritti fascisti e neppure nazisti, ma era la città che viveva in un momento particolare, tristissimo della sua storia. Prego.
Sì, ho segnato un po' di appunti, sono tutte cose molto interessanti. Questa cosa della capacità di adattamento mi ha fatto quasi sorridere, che giustamente dovendo presentare un tema del genere si cerca, tutti noi cerchiamo di essere schematici e per cui cerchiamo ovviamente di riportare il tutto delle categorie. Però in realtà c'è la capacità di adattamento, per cui molti di questi personaggi sono molte e nessuna di queste categorie contemporaneamente. Diciamo che il tema dei profittatori è una costante, cioè appunto dell'adattamento che ti fa approfittare, insomma, in maniera più o meno crudele di determinate situazioni. Poi voglio arrivare, anzi dico subito la cosa dei soldi e della corruzione, poi parlo un secondo dei tedeschi. L'altro ieri stavo leggendo gli atti del Corpo Volontario della Libertà che finalmente arrivano a un accordo con gli alleati che promettono un'iniezione di denaro nell'Italia da liberare pari a 100 milioni di lire, di cui 60 per il solo Piemonte perché è l'area più popolata dal partigianato. Per darvi un'idea delle cifre, adesso è molto brutale dire pensate a 100 milioni di euro, però è molto, insomma, è un'equivalenza che regge, perché gli stipendi erano sull'ordine delle migliaia di lire, eccetera. E sapete che c'è, come dire, il famoso tema dei 1000, 2000, 3000, delle 1000, 2000, 3000 lire date per ogni ebreo consegnato. È un tema molto delicato, però è una cosa che ritorna su vari territori, insomma, questa cosa esisteva. Quelle erano delle cifre, pensate a 1000, 2000, 3000, 5000 euro, che comunque non sono pochi. E c'è tutto a un certo punto la storia di Peccei, che è un po' tipo il tesoro della quarta armata nel torinese, che io non approfondisco perché era un ginepraio ed era veramente quasi voyeuristico. Però Peccei era questo prigioniero illustre che viene tenuto in Biasti come salvacondotto per chi sta provando a scampare, alla fine sempre più certa, del fascismo repubblicano. Lì la cifra che inizia a circolare, che non è detto che non sia passata da una mano all'altra, è di 5 milioni di lire. Cioè pensate a 5 milioni di euro. Ovviamente era un prigioniero illustre, le cifre che lui ha letto adesso, 200 biglietti da 1000, 200, una casa, non so come dire, soldi come si dice. E quello è un tema grossissimo, ovviamente chi di noi non sarebbe disposto di fronte al rischio più o meno certo della propria vita a dare tutto quello che ha, e chi di noi saprebbe, come dire, adesso non è che immaginarsi delatori è molto complicato, insomma io voglio sperare che nessuna delle persone che conosco sarebbe in grado di farlo, però come dire, la statistica è contro di me, perché invece probabilmente in un contesto del genere conoscerei un sacco di gente che fa anche le delazioni, perché ce n'erano ed erano veramente incalcolabili, appunto Fossati l'ha definita una piaga. Venendo ai tedeschi, io fin dall'inizio della ricerca ho iniziato ad avere questa sgradevole sensazione che io non li vedevo mai. Cioè, tra l'altro io ho analizzato, ho studiato documentazioni molto diverse, perché chiaramente i processi collaborazionisti sono fatti da italiani contro italiani, colpevoli di aver collaborato con l'occupante, tendenzialmente per crimini commessi contro altri italiani, per cui per sua definizione la documentazione processuale tendenzialmente sta in un contesto molto italiano. Però i tedeschi non vengono mai neanche nominati. E poi ci sono le lettere, le testimonianze successive, le testimonianze coeve, quelle scritte immediatamente a ridosso e tutto quanto. E l'impressione che hai, più vai avanti e più inizi a leggere cercandoli i tedeschi, è che loro siano semplicemente un terminale rispetto a questo tema qua, non l'occupazione in generale, perché sapete che sfruttavano le fabbriche, sfruttavano le campagne, tutto. Però rispetto al tema della caccia all'uomo, sono un terminale. Fondamentalmente gli ebrei devono venire deportati, e loro li deporteranno e lo faranno bene con la dovuta ferocia, la dovuta calma e tutto quanto, e non lo faranno i fascisti, ma i fascisti glieli consegnano. Ormai sulla deportazione da quella che chiamiamo Italia, cioè insomma da questo lato delle Alpi, perché di fatto erano quattro zone, ormai i numeri iniziano sempre più a confermare questa realtà brutale. Cioè su tre arresti, uno avveniva per mano dei tedeschi, uno avveniva per mano degli italiani e uno avveniva in collaborazione. Nei centri urbani probabilmente i tedeschi non avevano neanche bisogno di sporcarsi troppo le mani, perché comunque il fascismo era molto presente e se ne occupavano loro fondamentalmente. Ugualmente per i partigiani, poi il destino ultimo era deciso, a volte non era deciso, veniva brutalmente fatto il primo muro, però comunque poteva essere la fucilazione, la deportazione, la scarcerazione, tutto quanto. Però le cacce all'uomo tendenzialmente le facevano gli italiani, o comunque in gran parte gli italiani. E questo a proposito del tema della guerra civile che hai detto all'inizio. Sì, c'è tuttora, come dire, un'enorme fatica a usare quello che adesso si potrebbe fare un convegno di un mese sul termine, sull'espressione guerra civile e tutti i suoi significati, ma fondamentalmente guerra civile significa, per dirla proprio da Bari, che dei connazionali combattono due guerre l'una contro gli altri. Perché non abbiamo problemi a chiamare la guerra civile spagnola? Per 70 anni abbiamo avuto problemi a chiamare, perché c'erano anche i tedeschi, ma nessuno, come dire, nessuno ha mai negato che ci fosse anche una guerra di liberazione, una guerra antinazista in corso, una guerra vissuta molto come patriottica. Alla mia generazione fa sempre più sorridere ovviamente il concetto di guerra patriottica, però era la maggior parte delle lettere dei condannati a morte finisce dicendo viva l'Italia, viva l'Italia libera, ho lottato per la mia patria, cioè c'è la pelle d'oca mentre ci penso, per cui cioè, comunque ci credevano quasi tutti, c'erano anche diciamo gli internazionalisti, però erano una parte insomma, delle Garibaldi, una parte del Partito d'Azione, però comunque la guerra civile era una realtà di fatto, era sotto gli occhi di tutti e venendo, essendo di due generazioni successive, due e mezzo, mio nonno era il 26, è mio nonno materno, e sono molto fiero per cui ha fiancheggiato la resistenza pur non essendo stato nel bando 23-24-25, però dico, pur venendo due generazioni dopo, sono sempre rimasto sconvolto da questa cosa, pur da storico la conosco benissimo, cioè, insomma conosco il dibattito, so perché, so per come, tutto quanto, però qual è il problema di dire sì c'era una guerra civile, come dire, getta forse discredito sulla resistenza? Tutt'altro, perché secondo me l'idea di combattere per una causa che ritieni giusta a costo di farlo contro tuo vicino di casa, tuo cognato, tuo fratello, che è terrificante, però a costo di farlo contro una persona che parla la tua stessa lingua, fondamentalmente è l'unica cosa che ci definisce in maniera abbastanza universale, è che parliamo la stessa lingua, abbiamo la stessa cultura.
Un salto di qualità.
Sì, no, è un salto, vuol dire che perlomeno credi profondamente in quello che stai facendo, perché combattere contro i francesi, what's the point? Cioè, la tragedia delle guerre degli stati-nazione è stata cioè, che sono stati conflitti del tutto arbitrari, cioè decisi dai potenti ovviamente, ma in maniera del tutto arbitraria, non c'era un'ideologia. La guerra civile spagnola apre il cuore del Novecento perché, non per la prima volta, però per la prima volta in maniera consistente, in Spagna vanno a combattere due idee di mondo, vanno gli antifascisti, vanno i fascisti, vanno gli antinazisti, vanno i nazisti, vanno i British Union Fascist, vanno i comunisti, cioè, e vanno lì, è uno scontro di ideologie, come si diceva una volta, però questo non, come dire, appunto, qual è il problema? Poi lascio il tema aperto.
Io faccio subito una domanda, poi andiamo avanti a evidenziare anche altri momenti del libro. Per uno storico è meglio avere ancora qualche radice in quel periodo oppure non avere radici e quindi giovane come è il nostro Carlo Greppi che affronta queste problematiche, questi documenti da vergine, quindi senza preconcetti, può arrivare meglio a una verità che non noi che abbiamo sentito in casa parlare o in un modo o in un altro, ecco, dipendeva sempre da quali famiglie avevamo avuto. Una domanda che faccio perché mi hai sollecitato qui.
No, tra le definizioni di storia contemporanea, forse quella che mi convince di più dice che la storia smette di essere contemporanea quando muore l'ultimo testimone di quell'epoca. Cioè, tipo adesso, la prima guerra mondiale, di fatto, forse credo che sono morti tutti, ha smesso di essere... cioè, è una definizione secondo me molto, molto interessante, perché... Io lo vedo, io lavoro tanto con i ragazzi. Per i ragazzi ormai questa storia qua di cui stiamo parlando è sempre più la storia dei bisnonni, non più dei nonni. Allora, banalmente i nostri nonni li abbiamo conosciuti, siamo cresciuti con i loro racconti. Io ho la sfacciata fortuna, per citare Primo Levi, di venire da una famiglia integralmente, che è stata integralmente nella Resistenza. Appunto, mio nonno materno, ve l'ho detto, da parte di mio padre sono stati tutti anche molto impegnati. Per cui, come dire, a parte potrei sempre scoprire delle cose che non mi piacciono, perché poi anche nella Resistenza sapete che ci sono di episodi brutali, ce ne sono stati. Però, come dire, parto da questo assunto mio personale. Se fosse già la storia dei miei bisnonni, ne sarei io, come tutti, molto più distaccato, molto più, poi appunto la verità è un tema complicato, però molto più in grado di non autocensurare uno sguardo, di vedere anche... Dove può far più male. Pensate, probabilmente molti di voi se lo ricordano, negli anni 90 la mostra sui crimini della Wehrmacht in Germania, che suscitò molto scalpore, perché fondamentalmente più o meno la mia generazione, in realtà quella un po' più vecchia di me, per cui era cresciuta, e quella dei genitori erano cresciuti con l'illusione che la stragrande maggioranza dei loro padri o dei loro nonni, quelli della generazione che aveva vissuto la guerra, fossero rimasti fuori dalle atrocità della guerra civile, fondamentalmente, perché quello era una roba di SS, Gestapo, e la Wehrmacht no. La Wehrmacht faceva la guerra fa schifo, lo sappiamo tutti, ma la guerra l'hanno fatta tutti, cioè tutta Europa comunque aveva i suoi eserciti in guerra. Questa mostra, che poi è stata riproposta perché c'erano dei piccoli errori così, però comunque che ha girato la Germania sui crimini della Wehrmacht, che ha dimostrato che la Wehrmacht ha partecipato, ha sprombattuto alla guerra civile, fu uno shock culturale per questa ragione qua, perché le radici erano ancora ben piantate, i nonni erano appunto i protagonisti, magari avevano 70 anni, 75 anni, erano ancora, come dire, degli anziani con la testa e non degli ultra novantenni, cioè nel senso era una storia vivissima, anche la cosa dell'ispettore Derrick che venne fuori, che era Waffen-SS, se non ricordo male. Insomma, di tanto in tanto qualcosa emerge. No, questa è una domanda interessantissima, secondo me. Il tema rispetto che è collegato alla guerra civile è che se tu hai, come dire, una parte di te che è, diciamo pure nazionalista, cioè fortemente identitarista, per cui tu ritieni che sia un'offesa al tuo ego il fatto che, ne so, che persone di nazionalità italiana negli anni 10, nell'11 in Libia abbiano fatto una spietata guerra alla resistenza locale, è un problema tuo, perché io con quella gente non ho niente in comune, niente, sono della generazione dei miei bisnonni,
no.
Cioè, nel senso, sono delle persone che hanno vissuto in quel contesto, che hanno fatto quello che gli è stato chiesto di fare, insomma, poi potremo parlare di quello in un'altra sede. E il fatto che appunto parlassero la mia stessa lingua, tra l'altro neanche poi, ormai la lingua è anche molto cambiata, non, come dire, non provo nessun tipo di sentimento di identificazione con loro. Esatto, io ho fatto Erasmus, ovviamente doppia laurea e tutto, mi sento molto più vicino a dei miei coetanei tedeschi, spagnoli, canadesi o indiani, piuttosto che a uno che ha vissuto 150 anni fa e che con me aveva in comune la lingua. Però secondo me questo è proprio nazionalismo, non è che bisogna girarci intorno. Poi tutti ci hanno un po' radicato, okay. Sradichiamo.
Torniamo al libro. Le varie categorie della zona grigia. Italo mi guardava con la stessa perplessità con cui io guardavo lui. C'era da fidarsi di Barretti, uno che si sono trovati insieme, arrestati insieme. Se diceva la verità era troppo imprudente, se parlava con un secondo fine era troppo stupido, meglio non concedergli confidenza. Probabilmente Barretti era uno di quei fascisti che all'arrivo degli alleati si sarebbero dichiarati antifascisti sino in fondo all'anima. Avevano indossato la camicia nera, ma per screditare il regime, per Bacco. Avevano cantato gli inni nei cortei, ma per attizzare opportunamente nel popolo l'insurrezione. Sarebbero stati loro i veri, gli unici, i benemeriti antifascisti, i voltagabbana dell'ultima ora. Quindi, oltre ai vari delatori, profittatori, eccetera, ecco, i voltagabbana. E poi, spesso comportamenti dettati da interessi privati. Ad esempio, c'è una pagina interessantissima che, in cui nella stessa famiglia si dice: stamani è ripreso il processo a carico del tenente colonnello Ruta e del generale Mischi. La sorella del generale, questo generale Mischi, che è in tribunale, è accusato appunto di collaborazionismo, eccetera, ha accusato il fratello di averla fatta arrestare dai tedeschi e inviare in Germania al servizio del lavoro obbligatorio. Ha spiegato che fra lei e il fratello era in corso una controversia per divisione di eredità. Il fratello fa deportare la sorella, quindi nell'ambito della stessa famiglia. Cose tragicissime. E poi, alla fine, e qui vorrei che ci parlasse ancora degli avventurieri, cioè di quelli che lo fanno, cioè quelli che nascono avventurieri, così, per necessità intima, e allora ecco, passano da una fila all'altra, denunciano da una parte, riportano dall'altra, cercando di salvarsi. E porto l'esempio di K9. K9 è la sigla con cui questa spia passa da una linea all'altra, passa in mezzo ai partigiani, ritorna nella caserma di Via La Marmora a riferire e poi frequenta persone, società, eccetera. Vediamo il suo curriculum. Incredibile. Da come appare nel tribunale. Stamane in corte d'assise comparirà Franzolini, che poi era Franzolin, la spia K9 di Via Asti. La sua vita di criminale è stata varia, movimentata. Antonio Franzolini, nato a Udine nel 16, fu educatore, e cioè maestro elementare nel 37. Successivamente passò all'Accademia Fascista e alle corporazioni. Era figlioccio di Renato Ricci, che la ruolò nella Guardia Nazionale Repubblicana. Mandato a Torino, si fece assumere come impiegato all'ufficio statistica del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, spacciandosi antifascista. E qui cominciò la sua nefasta opera di spia e di agente. È da notare infine che Franzolini nel dicembre 1944 si aggregò tra i partigiani della Valle d'Aosta per fare il doppio gioco. Alla fine di aprile 1945, in fuga a Milano, si aggregò a una colonna tedesca che riuscì a passare il Brennero. A Innsbruck si unì a dei partigiani austriaci per occultarsi meglio. In bicicletta attraversò tutta la Germania e, dopo aver lavorato per mangiare in varie fattorie, cercò di imbarcarsi a Kiel. Il colpo non gli riuscì e allora si presentò agli inglesi per entrare al loro servizio come agente segreto, ma invece fu internato in un campo di concentramento e poi consegnato all'autorità giudiziaria italiana. Vedete, cioè, è un romanzo questa vita, e non era sicuramente l'unico, chissà quanti ce n'erano. Ecco, la capacità anche di, in questo libro, di far apparire queste figure. Quindi un libro di una ricchezza estrema, di una documentazione soprattutto estrema. Ecco, la documentazione, soprattutto non quella ufficiale, ma ci sono momenti di diari di personaggi, soprattutto ci sono andato a spulciare anche le spulciare, a vedere, ad approfondire le risultanze della Corte d'Assise creata nel momento dopo la liberazione negli anni 46-47, e quindi sono venute fuori delle cose intime, personali, che rendono il libro partecipato, vissuto, non di gente, ed è appunto la massa grigia, questa massa grigia che è diciamo stata approfondita. Le è costato logicamente, ti è costato logicamente del tempo, la facilità con cui sei arrivato a queste fonti e soprattutto i personaggi che hai incontrato. Prima si parlava, prima di cominciare, con questo personaggio Tolenghi in particolare, se vuoi dire la tua esperienza.
Sì. No, come tutte le ricerche, sono poi alla fine del libro racconto anche un po' come una cosa ha trainato l'altra. Posso raccontarne magari un pezzo. Appunto, io avevo capito che il mio cuore, anche per via appunto di questa contiguità continua, di questi personaggi porte girevoli, di questi avventurieri, di tutti questi personaggi di cui si è parlato, che Viassi sarebbe stato un po' il centro, in particolare la figura di Antonio M e del suo capo, che di cui non abbiamo parlato, ma quello è un vero famigerato carnefice, sarebbe stato il centro diciamo del mio racconto. E veramente c'è stato un meccanismo tipo il castello di carte, qui incontro Gino Saragaglia, di questo ex bambino che stava anche lui, era ossessionato è un termine negativo, aveva questo fuoco, voleva sapere di Viassi probabilmente perché aveva dei ricordi da bambino che voleva insomma in qualche modo approfondire. Poi Gino è mancato, però lui mi aveva detto questa cosa di Bruno Segre, fa guarda che Bruno Segre ha scritto una roba che non ha mai pubblicato. E allora io ho iniziato, Bruno ancora vivo, 97 anni, ho iniziato a vederci, lui mi ha tirato fuori questo memoriale che è molto, ha un linguaggio molto superato, ma è molto bello perché è scritto a memoria freschissima. Poi appunto sapevo che c'era questo lunghissimo diario di Borghetti, che è una fonte complicatissima, e infatti la colloco, spiego che è una fonte complicata, ma di fatto nessuno sarebbe mai messo a studiarla, e sapevo, qualcuno mi ha detto guarda che Borghetti siccome parla a un certo punto di Viassi, ho aperto un mondo a parte. Poi quando abbiamo pubblicato il libro di Bruno con un piccolo editore torinese, lui mi aveva raccontato la storia dei suoi cugini, che è una storia tragica, c'era la figlia di uno, adesso non voglio anticipare troppo il libro, c'era la figlia di uno di loro che era viva e che aveva delle foto. Allora ho detto Bruno, sarebbe bello però mettere una foto dei tuoi cugini alla fine del libro, cosa che abbiamo fatto, e ho incontrato lei, Silvana all'inizio era molto sospettosa perché comunque c'è questa storia molto pesante alle spalle che non ha mai affrontato una volta nel 98. Quando l'ho riportato la foto, lei aveva letto il mio primo libro e non aveva collegato la prima volta che ci siamo visti, mi fa ma scusi, ma lei e si è aperta completamente, mi fa guarda che io ho una cosa che non ho mai fatto vedere a nessuno, e ha tirato fuori questo memoriale e ha detto ma questo è un capo, tant'è che stavamo per pubblicarlo separatamente, come libricino separatamente, poi abbiamo insomma vicissitudine editoriale. Ecco,
per il pubblico, per cui, sì. Silvana sì. È la figlia di Italo,
che è il cugino di Bruno Segre,
cugino di Bruno, esatto,
che è una dei, diciamo, senza raccontare poi troppo la storia, sì. È una delle prede di questo libro,
esatto.
È un uomo preda fondamentalmente, che cerca di stare alla larga dai guai per tutto il tempo, scrivendo all'inizio questo memoriale stupendo, bellissimo, commovente, poi lettere, sono dei frammenti, dei brandelli di quello che gli succede fondamentalmente. E lei aveva tutto e l'aveva visto una volta nel 98 e non l'aveva mai fatto vedere a nessuno. Per cui la ricerca è un po' così. Ovviamente nella ricerca ci sono anche dei buchi, come ogni, cioè non è un romanzo, i romanzi, i buchi li riempi con la fantasia, e in particolare io credo che ci sia un buco grosso, che infatti questo libro ha una pagina e mezzo di fiction, a un certo punto io immagino una scena e dico questa scena non è mai avvenuta. Però nella mia ricerca è quello che ho sognato di vedere, per, da quando ho capito che tutte queste cose convergevano in quel punto lì, ho sognato di trovare questa scena e questa scena non c'è. Non posso inventarmela, non c'è, ho tutta una serie di indizi che mi porterebbero lì, ma non, come direbbe Pasolini, ma non ne ho le prove. E questo secondo me è anche molto interessante su poi cosa significa fare ricerca, quanto poi siano le fonti, le persone che incontri a portarti in una direzione piuttosto che in un'altra. Anche quella telefonata che riporto, che faccio al figlio di Vala Brega, che mi diceva no, niente a raccontare, niente a raccontare. Ecco, ok, scusi, e mi dice una frase in chiusura di telefonata, cioè, come non niente a raccontarmi, avevi una roba da raccontarmi, e infatti la riporto. È anche molto bella questa dimensione. Tornando alla domanda delle radici, ovviamente la memoria, come diceva Primo Levi, è un meccanismo meraviglioso ma fallace. La memoria è una fonte incandescente, ma quale fonte non lo è? Perché anche un atto processuale lo è, anche un epistolario lo è, anche un racconto autobiografico lo è. Tutte le fonti vanno in qualche modo soppesate, vagliate, incrociate con altri. E il vantaggio di avere comunque dei brandelli, dei frammenti di memoria da poter ancora interrogare, non so, appunto, voi avete esperienza anche autobiografica, e chiudo, se tu chiedi a qualcuno che ha già raccontato molte volte qualcosa che è già stato oggetto del racconto, è molto improbabile che lui si discosti dal racconto che ha già fatto molte volte. Questo lo sanno gli storici, lo sanno tutti, se non lo sappiamo per esperienza. Se tu arrivi con delle domande precise o comunque legate a qualcosa di laterale a uno, anche un ultra novantenne, vabbè, Otto Lenghi era un mito, ma anche Bruno comunque, che è uno che ha raccontato tanto, se lo attacchi lateralmente, lui è costretto a cercare nella sua memoria e non a reiterare un modulo che ha già messo in scena tante volte, e a volte non si scopre niente, a volte ti si accende un altro, come dire, si apre un altro cassetto, esatto. E a quel punto puoi cercare, insomma, la bellezza della ricerca.
È passata un'ora, io concludo ancora con una domanda, poi preparate le vostre. Allora, noi abbiamo parlato adesso di Silvana, che è la figlia di Italo, l'ebreo, che è andato a Mauthausen e non è più tornata. Silvana aveva 2 anni, quindi non ha conosciuto suo padre. E c'è anche la storia accanto di Fiorella, che è la figlia di Ser Loreti, che è il comandante della caserma famigerata La Marmora in via Asti. Anche lì le storie poi si intrecciano e alla fine si concludono. La domanda mia è questa: le donne in questo periodo, ecco, al di là di queste due famiglie di Fiorella e di Silvana, le donne stanno un po' sullo sfondo, comprese nella folla, e la folla viene fuori quando scoppia il patatrac 25 aprile, allora lì c'è la folla. Quindi la mia domanda è questa: le donne scompaiono un po' in questa folla, ma la folla c'è, e quando viene fuori cosa combina? Ecco.
Bellissima domanda. Adesso le donne sono un po' come i tedeschi, dico. No, ovviamente legato alle cose che abbiamo detto, legate al tipo di domanda che avevo, al tipo di sguardo che avevo, al tipo di contesto che ho provato in qualche modo a ricostruire. Le donne sono molto subordinate agli uomini, esistono, tra l'altro proprio ieri leggevo queste ricerche in corso, perché ormai anche sul collaborazionismo femminile è uscito, esattamente il giorno in cui è uscito il mio, è uscito un libro con La Terza, che si chiama Fasciste di Salò, di una ragazza credo pochi anni più grande di me, e c'è un'altra mia coetanea che sta lavorando sempre su quelle fonti dei processi per ausiliare le collaborazioniste, sta iniziando a emergere, ed erano anche spietatissime, esattamente come ci sono state partigiane anche combattenti di coraggio invidiabile. Il vero tema delle donne, secondo me, vabbè, il famoso matronage successivo all'8 settembre in tutte le campagne, comprese queste, insomma, dell'accoglienza ai militari alleati in fuga per una notte, 2 giorni, dando loro i vestiti dei compagni, dei fratelli, dei mariti, dei padri in guerra. Questo, insomma, è il battesimo di di altruismo che hanno avuto moltissime donne italiane. E in generale c'è stato questo, rispetto a questo tema qua, c'è stata questa operazione di assistenza. Gli uomini o erano alla macchia, o avevano una divisa grigio-verde, nel senso non è che potevi stare in casa se eri in età da combattimento. Le donne invece sì, per cui, come dire, sono un po', lo sfondo mi piace come definizione, rispetto a molte di queste vicende, ovviamente non tutte. Le donne hanno anche la grande fortuna o sfortuna di non essere nelle corti d'assise straordinarie, per scelta deliberata, dicendo è stata una roba tra uomini che era vero solo in parte, e tra uomini ce l'andremo a giudicare, visto che dovremmo combinare anche sentenze di morte, che poi sono state molto poche e tutto quanto, però aveva una sua logica questa impostazione della giustizia,
cioè,
di transizione.
Praticamente anche da parte degli stessi resistenti, le donne dopo...
Certo, sì, a molte donne fu impedito di sfilare il 25 aprile, e alcune poi dicono per fortuna che ci hanno impedito di sfilare, perché quelle che invece hanno voluto sfilare le hanno dato delle puttane, dicendo voi eravate in banda per, insomma, perché servivate agli uomini. Cioè no, è stata tremenda la storia delle donne sul dopo, perché anche i riconoscimenti che andavano dati poi non sono stati dati poi, insomma. E poi il paese è tornato, dice, tutti a casa, tutte in casa adesso di nuovo, avete avuto un po' di libertà, adesso tornate in casa. Poi per fortuna il paese è un po' evoluto negli anni, nei decenni successivi.
La folla.
No, la folla a me piace più usare il plurale, le folle, perché ci sono tante folle, ovviamente poi ogni folla è composta da persone diverse, però ci sono le folle che vanno ai processi, c'è la folla che impicca due volte Solaro, il federale di Torino, e la seconda volta che lo impicca era già morto, e poi lo buttano nel fiume, e Solaro era una merda, scusate il francesismo, cioè nel senso è uno che se l'è cercata per 20 mesi, nel senso che... cosa ti aspettavi? Poi a volte succede, a volte no, però la folla, quando è briglia sciolta, quando le è permesso di farlo, queste cose le fa, non solo nel contesto della guerra civile 43-45. Però sì, diciamo che c'è un po' il tema delle briglie sciolte, secondo me. Ma anche un altro tema molto delicato, legato ai miei primi studi, è quello della liberazione dei lager. Ogni lager era un mondo a sé stante. Sapete che Buchenwald era fondamentalmente un lager per politici, dove la gran parte dei capo erano politici, non erano criminali comuni, per cui c'era una specie di autogestione interna al campo, con dei dilemmi terrificanti, però in qualche modo c'era un controllo, un autocontrollo dei detenuti, anche alla liberazione. Così Mauthausen era molto simile, altri campi avevano contesti molto diversi. Quando le SS si danno la fuga perché stanno arrivando gli alleati, eccetera, eccetera, in alcuni campi succede di tutto, ma di tutto, perché quella è la folla. Cioè, con questi che vengono, i capo che vengono massacrati a calci, roba del genere, che appunto dici, lungi da me giudicare, ma veramente lungi da me. Però la folla sa essere feroce quando può farlo. Le stesse folle che appunto in piccole monadi, invece, perché non si poteva stare nelle folle, camminavano a testa bassa fino alla settimana prima, perché l'altra cosa che mi ha colpito molto di Borghetti, di alcuni racconti, che poi mio padre, leggendo, che ovviamente l'ho fatto leggere prima che uscisse, mi disse, mi hai riaperto un cassetto della memoria che non ricordavo di avere, dei nostri vecchi che mi raccontavano che in città si camminava tutti a testa bassa per paura di essere conosciuto, denunciato, che è un'immagine fortissima, queste città semideserte, perché ovviamente la maggior parte della gente sfollava, comunque ovviamente non erano città affollate come sono adesso, e con tutti che camminano a testa bassa. Questo secondo me è un'immagine molto che
per dar sfogo, molto, poi,
infatti, un minimo, come dire, nella copertina questa cosa c'è, ciascuno sulla sua retta.
Ok, bene, un'ora e 10 minuti, adesso lasciamo il pubblico, prego.
Sì, le donne hanno avuto un ruolo nella resistenza, non dimentichiamo la partigiana Gabriella deceduta l'altro giorno, Tina Anselmi, Nilde Iotti e altre. Le donne hanno avuto un suo ruolo fondamentale, non dimentichiamolo. La seconda cosa è, a proposito della corruzione dei fascisti a livello locale, c'è da citare anche il famoso tesoro di Dongo, che fu ritrovato a poche ore dalla fucilazione di Benito Mussolini. Questo l'ho dimenticato.
Sì, c'era anche il tesoro della Quarta Armata che ha citato prima. Esatto. Sì, misteri ce ne sono ancora tanti, ecco.
Imprenditori e gli altissimi dirigenti aziendali, come si ponevano in questo tipo di trasversalità categorica, diciamo?
Sì. No, lì per esempio un po' accennando il tema dell'esografia, di Valletta, lì è abbastanza, diciamo, all'Antonio M, se posso coniare, cioè ovviamente da una parte il potere costituito era la Repubblica Sociale, ci sono stati anche imprenditori coraggiosi per quel che so io, e dall'altra il potere successivo era insomma post liberazione, era evidente. Un altro, secondo me, dei difetti di prospettiva che si hanno a tanti anni di distanza è che noi adesso sappiamo che la liberazione è avvenuta nell'aprile del 45, però all'epoca erano tutti convinti che sarebbe successo molto prima. L'ultimo inverno fu una roba terrificante anche per quello, perché erano tutti certi che entro al massimo l'autunno ci sarebbe stata la liberazione, poi si proclama Alexander, tutte le cose. Per cui, ribaltato su una domanda del genere, appunto sull'industriale, comunque chi doveva per forza relazionarsi col potere costituito, ovviamente i rapporti col partigianato incominciano ben prima, non è cominciano nel febbraio del 45, ma... certo, sì, ma magari nell'estate del 44, se non addirittura, anche perché, come dire, c'è comunque tutta una classe intellettuale, oggi la chiameremo classe dirigente, che entra senza esitazione nella resistenza da subito, che avrebbe potuto comunque, come dire, esserne sconfitta, ma il nazismo stava perdendo la guerra, la Germania nazista stava perdendo la guerra da 2 anni, per cui, cioè, dico, al 45 la stava perdendo già da 2 anni. Era evidente che quella sarebbe stata la direzione, per cui sì, questo.
Nel libro c'è un cenno quando viene arrestato Peccei, che è un ingegnere dirigente alla Fiat, e allora si mette in moto proprio la Fiat. Ecco.
Sì, sì. E dal fiume, in questo, appunto, questa immagine delle porte girevoli, ovviamente servivano dei garanti, delle figure che in qualche modo facessero dei mediatori tra le due parti. Dal fiume si era specializzato in questa cosa qua e si è fatto, credo, una valanga di soldi.
Ecco, a proposito dal fiume, ritornando lì, il figlio di Geo, quello che ho conosciuto io, Oliviero, non ha detto niente? Perché oggi a Torino c'è ancora lo studio dal fiume, che sarebbe il nipote di Mario, Oliviero dal fiume.
Su Dal Fiume, come credo su tutti...
No, Oliviero è il figlio.
Ma tra l'altro cosa va la metà, no?
Il Geo Dal Fiume che ho conosciuto io era, e anche lì mi chiedo, era del 24. E quindi come mai il figlio di Mario Dal Fiume non appare mai? Perché nel 24 c'era il bando graziale, no?
Lui a un certo punto parla di suo figlio nel suo libro, però era fuori. Sì, è bravo, sì, lo racconto, sì. Esatto. È un po' il suo battesimo, inizia a fare il medio... questo libro è stato una tesi di dottorato che era 150 pagine più corposa, per cui a volte non mi ricordo se è una cosa... esiste anche qua. C'è tutta questa vicenda di... Mi sono perso, volevo dire una cosa? Se mi ha detto qualcosa... Cioè, nel senso, magari mi dirà... No. Però io no, ovviamente non faccio supposizioni di nessun tipo, o meglio, se le faccio, spiego... Racconto che è una supposizione che riempie un vuoto, tutto qua. Di fatto le mie su Dal Fiume le mie fonti sono le sue stesse parole e tutto quello che emerge dalle risultanze processuali, che ovviamente, anche questo secondo me è molto interessante, tu scrivi un tuo memoriale oggi, parallelamente c'è un processo, e questa cosa nel tuo presente non si contraddice, se tu arrivi 2 anni dopo, 70 anni dopo, dici aspetta un attimo, abbiniamo le due fonti e non sta in piedi questa.
Certo.
Però sono documenti.
Prego. Il titolo lo trovi l'autore se è frutto di una mediazione anche con ragioni editoriali, curiosità puramente, però questa non mi sembra gente comune, da quello che ho sentito qui dire, poi vediamo il libro più in dettaglio, questa è, non so con che termine la dovrei definire, gente comune è gente che vedo più legata a quello che si chiama il paradigma vittimario, gente che ha subito lo scontro e che ha cercato in qualche modo di sfangarsi, usiamo questo termine. Nel giornalino di Passerano c'è scritto, due anni fa, ricordi molto tristi di quando fascisti, tedeschi e partigiani si combattevano in mezzo a noi. Cosa vuol dire questa frase? Questa frase vuol dire noi ci autodefiniamo gente comune, se vogliamo chiamarci così, quelli stavano combattendo. Poi in quella situazione abbiamo cercato di sfangarcela. Questi, a me, io da quel che ho sentito, era gente che non era esattamente in questa situazione, che di quella situazione tragica, contraddittoria e questo varrebbe anche, ancora una cosa, per i discorsi di quelli che non hanno risposto al bando nascondendosi. Quando Alessandro Scotti è stato chiamato il volume di Renosio e di Fasano, è stato chiamato ad Asti nell'agosto del 1944, è vero che gli dice ai contadini di non rispondere al bando. E Scotti, devo dire, se la informazione viene con un certo coraggio, dice certamente. Perché? È perché in Italia ci sono due stati, quello del re e quello di Mussolini. Io ho consigliato ai contadini di sostanzialmente non stare né con l'uno né con l'altro, ma di stare a casa loro a lavorare le terre e dar da mangiare a tutti gli italiani. Risposta che adesso non conosco i dettagli, però esprime tra l'altro, adesso io parlo non di realtà urbane, parlo di realtà contadine, un certo modo di essere nella guerra e non saprei come definirlo. Chiamare attendismo, no, vogliamo chiamarlo semplicemente senso della sofferenza di una cosa più grande che si sa sulla testa, forse, vogliamo cercare di salvare la pelle privatamente, sicuramente, questa secondo me è la gente comune, questi non lo so se siano gente comune, esattamente, questo dito qui è, esattamente in quella accezione del common people.
Allora, rispetto a, come dire, tecnicamente, direi che nel mio caso tutti i miei libri hanno i titoli miei, ovviamente concordati perché poi devi stamparli. No, ma poi io mi trovo benissimo in questo momento con Feltinelli. No, io sono come dire, in parte d'accordo e in parte meno, nel senso che rispetto al tema che dicevo prima degli spettatori, più che del paradigma vittimario, perché comunque le strategie di sopravvivenza, come dire, fanno parte di questo groviglio di problemi, cioè la strategia di sopravvivenza è mobilità e non è mobilità per sua definizione, per cui sei comune fino a un certo punto se ti danno la caccia. Però secondo me, appunto, c'è, cioè, come dire, dovendo vedere uno spettro di atteggiamenti, c'è un centro inafferrabile che è quello dell'immobilità totale, è quello, chiamiamolo, dell'attesismo in maniera un po', insomma, rievocando il linguaggio già coevo, tra l'altro viene chiamato attesismo o attendismo già all'epoca, che è inafferrabile per sua definizione, perché appunto non ne scrivi, non ne parli, non fai niente, no, non viene mai, diciamo, innescato. E poi ai margini di questa immobilità totale ci sono tantissime figure che in qualche modo vengono una o più volte o si innescate o si innescano da sole. E ovviamente più questa dinamica dell'innesco è visibile, più ha lasciato tracce, più puoi studiarla, capirne le ragioni e tutto quanto. Per cui io, oscillando io stesso, diciamo, che poi non esiste anche il nero scuro e il bianco chiaro, perché poi le categorie sono create ex post, cioè tu sei vittima perché muori, se non fossi morto non saresti stato vittima, scusate la banalità sconcertante, però è molto interessante questa cosa qua secondo me, perché noi tendiamo a vedere la vittima come già vittima in nuce, in realtà fino a che non è stata catturata non lo era, e per cui appunto se ci pensi il memoriale di Italo è un memoriale perfetto di uno spettatore, perfetto. Se ci fosse uno spettatore parlante, scrivente, sarebbe lui. Peccato che poi diventa una vittima. E allora ti fa sapere.
Italo è questo ebreo.
Sì. Che scrive quello che vede.
Scrive quello che vede.
Neanche quello che vive, quello che vede.
Quello che vede.
E in più ci sono tutti questi. A un certo punto ho trovato, faccio il punto nel capitolo chiamato L'arma del delitto. Dico, cosa hanno in comune tutti questi qua? A parte Serlo Reti, Solaro e K9. Sono tutti disarmati, quello che dicevo prima, sono tutti disarmati sempre e tutti in qualche modo hanno delle strategie, chiamiamole di sopravvivenza alla guerra, cioè alcune hanno proprio delle strategie di sopravvivenza in senso stretto, però alla guerra che prevedono arrabattare 2 lire, non sporcarsi mai le mani, sfuggire alla cosa, ospitare ma senza mettersi troppo nella merda, denunciare ma non farlo, cioè e tutti questi hanno... stanno lì, è vero che manca il centro, sono d'accordo, però secondo me il centro è inafferrabile per sua definizione, e poi è lì interessantissimo, io ho scritto a Beppe Sergi che aveva curato Uomini Comuni di Browning, che è uno dei miei modelli ai quali tenderò all'infinito oltre, perché è impossibile fare un libro così, così bello, così importante, e infatti il mio titolo è anche un po' un omaggio alla zona grigia di Primo Levi, a Uomini Comuni di Browning, che in inglese il titolo è Ordinary Man. E allora io gli ho scritto lui alla traduttrice, chiedendogli perché avevano tradotto comuni e non ordinari. E loro mi hanno risposto molto, molto gentilmente, da una lunga mail in cui spiegavano, adesso non la ricordo perché non voglio citarla male, però mi aveva molto convinto il fatto che in italiano quella roba lì si dica comuni e non ordinari, perché ordinari c'è anche un accenno un po' dispregiativo. E la storia degli Uomini Comuni, per chi non la sapesse, in due parole, è la storia di questo battaglione 101 che viene mandato in Europa orientale, polizia d'ordine, non dico vigili perché sarebbe un po' anacronistico, però veramente gli uomini in divisa più lontani dalla guerra che potete immaginare, la Germania negli anni 40, che vengono mandati in guerra perché un momento in cui vengono sospese le deportazioni. Loro non sanno cosa sono stati chiamati a fare. Una mattina vengono svegliati all'alba, messi su dei furgoni, portati in un villaggio, Josefov, e gli viene detto dobbiamo sterminare tutti gli ebrei tranne gli uomini giovani che ci servono, per cui tipo l'80-90% della popolazione. Il maggiore Trapp che gli sta dando quest'ordine, alcuni ricordano che piangesse, sicuramente tremava e finisce dicendo chi di voi non se la sentisse, specialmente tra i più anziani, faccia un passo avanti. Ed erano tutti, l'età media era molto alta di questo battaglione, una delle ragioni per cui erano rimasti lontani dalla guerra. Su 500 fanno passo avanti 12. Allora loro fino a quel momento lì, a proposito di innesto, erano comuni, ordinari, erano insomma i meno nazisti tra i tedeschi per insomma una serie di ragioni. Da quel momento lì quasi tutti diventano dei serial killer, diremmo oggi, degli assassini seriali, tra sterminio diretto e sterminio dilazionato di poche ore, cioè Treblinka, eccetera, sterminò più di 80.000 persone, quel giorno mi sembra 1.200. Però regge il tema, com'è che nel suo caso è molto più, diciamo, anche positivista, cioè com'è che degli uomini fino a quel momento comuni, obbedienza all'autorità, incapacità di essere anticonformisti, sono varie ipotesi molto convincenti nel libro, da un secondo all'altro diventano l'immagine del male, ma è l'immagine del male che più ti turba, perché non è il male convinto di quello che sta facendo, il male che lo fa malvolentieri, poi alcuni si prendono anche bene, però la maggior parte lo fanno perché lo devono fare, sostanzialmente, come la psicologia sociale ci ha insegnato. Allora, secondo me il tema, e chiudo la mia lunghissima risposta, però il tema degli uomini comuni è fino a che momento sei una persona comune, quando poi la storia ti bussa alla tua porta, tu diventi un'altra cosa, poi un'altra, però in fondo sei sempre una persona comune, perché cosa di strano il tuo comportamento? Non stai... È la storia che... Bravissimo, grazie, lo citerò. è la storia.
La storia che non è.
Cioè, nessuno di loro si mette a torturare qualcuno, a... cioè, fanno tutti dei piccoli gesti continui che riconosciamo, che hanno poco del tempo di guerra, è il tempo di guerra che è se stesso. Sì, sì.
Infatti, nel libro, la grande storia, quella che poi si studia, l'esercito che da sud deve venire su, i movimenti che ci sono in Germania, eccetera, non c'è, non appare assolutamente. Cioè, qui la grande storia vola sopra.
Sono delle voci, delle cose.
Sì, così.
Sono sbarcati in Provenza gli alleati, ma a noi che ci cambia?
I protagonisti sono impiegati legali, anche se vogliamo dal Piume, anche lo stesso Valletta, però non rientrano in quella che è la storia generalmente che studiamo.
E tra l'altro sono tutti vestiti in grigio.
In grigio.
Perché sono in borghese.
Capuzzi che ti è citato, mi risulta che a Castelnuovo Don Bosco, ho avuto sentito una, era sottovoce il commento al 25 luglio del 43. Cioè pare che, ovviamente, a testa bassa, si tira espressione forse, mentre ad Albugnano era han buttato giù il muro. Quindi anche nella gente comune qualche... rimando ai grandi eventi.
Conservi poi tutto questo entusiasmo. Il 25 luglio, caduta del fascismo, 45 giorni che precedono l'8 settembre. Tutto questo entusiasmo per il 25 luglio non l'ho mai capito. Cioè, perché eri in piena guerra, non stavi uscendo da niente, stavi solo entrando, cioè, in una situazione probabilmente più complicata. E lì è a proposito delle folle, quella è la prima folla. Cioè, se quella del marzo del 43 degli operai, però è una folla molto specifica. Le folle di fatto era 20 anni che non si vedevano, e forse anche quella cosa lì, cioè che chi se ne frega se dal giorno dopo sarà magari anche peggio. In questo momento io mi sfogo, io sono sempre stato un po'
era una speranza che la guerra finisse.
Sì, era una speranza, era uno sfogo.
A scolpire, a tirare giù l'arte delle inique sanzioni che figurava sul municipio, è stato denunciato al potestà. Questo hanno capito subito che sono. Non erano
certo.
Nella direzione
di certo.
Tu dici che i capi non avevano le armi, ma Borghetti, tu riporti, che scrive che quando è andato da Solaro sulla scrivania aveva un mitra, una pistola, sì, una bomba a mano, un fucile.
Dico, a parte Solaro, Servoretti, Caparova, che sono armati su quella scena di Solaro pazzesca.
Dava proprio l'idea di cosa voleva dire andare a trattare.
Nell'immaginario che c'è del dopoguerra era un potentello locale, sai, questi qua quasi macchiettistici. E invece Borghetti, che ci entra, cioè lo vede, la cosa lo descrive, è veramente un fascista, appunto, con le bombe a mano sul tavolo, ma proprio anche brutto. Come no, dico, a parte loro tre sono gli unici, io a un certo punto mi sembra di dire tridimensionali nella loro spietatezza. Sono armati, sanno quello che fanno, lo vogliono fare, poi sono esseri umani anche loro, non è che sono dei draghi, però sicuramente quelli sono belli neri e belli convinti. Tant'è che Serloretti è l'unico, scusa, è l'unico che non rinnega niente. Solaro non può più rinnegare niente perché muore. Serloretti non rinnega praticamente niente sotto processo. Cappanove è ridicolo, ma poi alla fine della vicenda, però cosa c'è da negare? Sotto gli occhi di tutti quello che hai fatto.
Io sono arrivato solo fino a pagina 173 nella lettura, quindi c'è un po' l'inva, però mi piace molto leggere il tuo libro, anche perché noi siamo abituati a leggere racconti della resistenza nelle nostre zone, del periodo della resistenza delle nostre zone, quindi abbiamo le campagne, abbiamo le colline, abbiamo gli attacchi, abbiamo i lanci, abbiamo tutte queste cose. E quindi l'ambiente della grande città nei racconti dei nostri scrittori di storie partigiane c'è un po' meno. Quindi l'interesse anche per noi di provincia, leggere il tuo libro, sta proprio anche in questo. Tra l'altro tu hai citato gli scioperi del 43, io mi ricordo che da giovane studente universitario a Torino ho avuto ancora il piacere di sentire i racconti all'Unione Culturale di Umberto Massola, che era stato uno degli organizzatori proprio dello sciopero del 43. Detto questo, volevo solo fare una riflessione, nel senso che avete parlato di questo avvocato dal Fiume, doppio giochista o quant'altro, tu dici che racconti che avrebbe
aiutato addirittura Peretti Griva, che poi sarà presidente della Corte d'Appello, a liberarsi in occasione di una cattura che aveva subito in Valle di Lanza, avrebbe aiutato addirittura Gedda, che era un pubblico ministero sostanzialmente. Però io ho qui davanti la pagina che Massimo Ottolenghi dedica a Dal Fiume, ed è una pagina molto negativa, perché Ottolenghi dice che Dal Fiume si giocava a poker i prigionieri con il comandante tedesco. Quindi è vero che lui poi ha scritto, è vero che addirittura testimoni hanno fatto deposizioni a suo favore e quant'altro, però stando a quello che dice Massimo Ottolenghi era una figura molto squallida, tant'è che Massimo ne aveva il massimo del disprezzo, e scrive Massimo che i magistrati della Resistenza avevano deliberato in qualche modo che Dal Fiume, se continuava così, sarebbe stato condannato a morte, e la notizia di questa decisione era portata lui stesso, era stato incaricato lui stesso Massimo Ottolenghi di portarla a Dal Fiume. Quindi una pagina forse ancora aperta, ma dal tuo libro sembrerebbe comunque non emergere un giudizio così particolarmente negativo come da Massimo. Sono a pagina 170. Sono a pagina 170.
Dentro è detto un po' l'opposto di prima, perché lui ne esce malissimo proprio per questo suo modo anche molto viscido di ritirare fuori i piccoli episodi per portare acqua sul mulino. Poi appunto vai a incrociare le fonti e dici, ma evidentemente tu ti buttavi nella saccoccia del dopo qualcosa, intanto. Sì, sì, no, ma c'è tutta quella storia, cioè poi mi dirai.
L'avvocato Fubini, no? Che crede di essere cavata grazie o a Dal Fiume o a questo Antonio M. Però il nipote Sergio Tedeschi poi fa capire che sono state pagate 100.000 lire, quindi è anche significativa questa incertezza poi di chi viene liberato e che pensa che il merito possa attribuirsi o all'uno o all'altro, e tu dici che di Dal Fiume poi non c'è traccia per la liberazione dell'avvocato Fubini. Io sono a pagina 173, ma ti dico che ho anche molto apprezzato le pagine scritte da Momigliano sulla sua permanenza a Parigi, e quindi tutta la difficoltà proprio della vita quotidiana, dello sbarcare il lunario, del ricercare i generi di prima sussistenza, la vendita di un oggetto, di un altro oggetto, di un bene, di un altro bene, per cercare di rastrellare qualcosa. Che poi è la storia, penso, anche di tanti torinesi che dovevano ricorrere alla Borsa Nera, sostanzialmente, per cercare di sfamarsi. Chi aveva qualcosa ce la faceva, chi non aveva niente viveva proprio nella massima indigenza. Quindi ti faccio solo una battuta per raccontarti che un tale della nostra provincia che si dedicava molto attivamente alla Borsa Nera non amava né i rastrellamenti dei fascisti né le sortite dei partigiani, perché disturbavano il traffico di Borsa Nera.
Era amato da tutte le parti,
perché portava da mangiare agli uni e agli altri. Bellissimo questo libro, continuerò la lettura serale proprio con la massima attenzione.
Se non c'è più nessuno che voglia intervenire, chiudo ancora con una domanda all'autore. Nelle sue notizie biografiche ho letto anche che è collaboratore della scuola Holden, e leggendo questo libro si vede che c'è una preparazione anche letteraria diciamo di livello superiore, tanto che questo, diciamo, chiamiamolo saggio storico, mi sembra a volte anche una ottima sceneggiatura per un film. Ci sono delle pagine che sono sceneggiature, ecco, questi incontri con il Sir Loretti pieno di armi sulla scrivania, eccetera, eccetera. Altri. a quadri. La scuola Holden quanto ha influito in un saggio di questo genere, che non è univoco? Ecco, non c'è una storia che parte, ad esempio gli annali di Tacito, allora succede questo nell'ottobre del 44, poi andiamo avanti fino all'aprile del 45, ma ci sono tanti quadri con un andi rivieni e soprattutto i personaggi che intrecciano le loro storie uno dentro l'altro. No? Per andare... Esatto. Esatto. Se fosse per quello che dicevo, una sceneggiatura, perché se ci fosse un film davanti, allora uno ricorda la faccia, mentre invece il nome bisogna andarlo a vedere. Ecco, quanto ha influito la scuola Holden, questa sua preparazione, ecco, per un saggio storico?
Allora, no, io sono infiltrato tra gli storici, nel senso che da bambino volevo fare lo scrittore, poi ho fatto da ragazzo a 18 anni ho fatto la scuola Holden, poi ho continuato a studiare, mi sono laureato, mi sono dottorato, ho studiato all'estero, e perché avevo avuto un po' l'horror vacui, nel senso che per me la Holden è stata fondamentale per l'età che avevo, per la formazione che avevo, come dire, sapevo di aver bisogno di contenuti, come avevo fatto un percorso molto grosso e importante sulla forma, però volevo dei contenuti, e mi sono un po' innamorato della storia, mi sono un po' respirato anche in casa, nelle mie letture, così. Per cui sono diventato uno storico, a volte mi sento un
più
po' infiltrato. Sì, cioè, a me piacciono molto i libri. La cosa che dico sempre: noi siamo figli di Pulp Fiction. Tarantino, che esce nel 94, io avevo 12 anni, io l'ho visto poi dopo, e che ovviamente, come dire, ci sarebbe tutta una storia del montaggio, però come dire, arriva con questa rottura sul montaggio, chiamiamolo sensato, cioè di colpo appunto c'è un personaggio che è già morto però torna, questo chiamiamolo shuffle di scene, e dimostrando che funziona perfettamente, perché lo spettatore, il lettore è una persona, come dire, è un tuo pari, e per cui tu puoi sfidarlo anche al gioco del montaggio, se questo ha un senso. Io tutte le scelte, diciamo, di montaggio che ho fatto, le ho fatto perché secondo me hanno senso, ovviamente non sta a me dire. Per dire un esempio molto concreto, io sulla storia di Antonio M parto dalla sua liberazione in seguito all'omicidio Togliatti, perché non volevo che tu, lettore, lo leggessi con l'occhio puntato al ma verrà condannato o no. Non è quello il punto, perché verrà condannato, poi verrà amnistiato e per cui uscirà di galera anche molto in fretta. Il punto è: cosa è successo? Perché lo processano? Cosa dice lui di quello per cui è processato? Ma veramente volevo che uno seguisse il processo senza voler sapere come andrà a finire. Nel caso di Momigliano, ormai è stato detto, lui in questo memoriale, per esempio, non dice mai di essere ebreo, fino a un certo punto, che è molto avanti, perché probabilmente ha paura che lo trovino. E io per cui ho rispettato questa sua scelta, ho immaginato di essere uno che lo trova e lo legge, e scopre dopo, non so, 100 pagine del mio libro, perché ho montato tante cose, che ah, ma questo è ebreo. Anche perché, di nuovo, l'idea del senno del poi, se io avessi detto Italo Mamigliano è un, adesso ormai lo sapete, è un ebreo che verrà deportato forse, muga morirà in data ignota. Tu inizi a leggere dicendo questa è una vittima. No, questa è una persona che sta guardando il mondo intorno che scorre, e tu hai i suoi stessi occhi, poi questa persona diventa una preda. E questa preda inizia, cioè, per cui diciamo queste strategie di montaggio ho provato ad applicarle al senso anche di provare a interpretare la storia, che è un po' il mestiere che cerco di fare. Sicuramente io... Tra le poche cose di cui vado fiero, è questo mio tentativo di stare un po' sul crinale tra fiction e non fiction, perché secondo me la fiction ha gli strumenti da dare, da regalare, ha molto da insegnare alla non fiction, alla saggistica, soprattutto in Italia. Il mondo anglosassone non è così, però spesso è aridissima, è noiosa, è volutamente di difficile lettura, proprio anche nel lessico, nella costruzione, eccetera. E viceversa, la non fiction, la saggistica, ha da insegnare a molta fiction un metodo, perché siamo pure registrati Modiano, e chiudo Modiano, che ho detto prima, cioè non so se avete mai letto Dora Bruder, cioè non credo di essere un modello in niente. Se Dario Broder sarà un libro di 150 pagine, a parità di intensità di ricerca, io credo che quella ricerca sia durata 6 giorni. È ovvio che non ha trovato niente, non ha cercato niente. Cioè, scusate se sono così brutale, quel libro è anche un bel libro, però lui continua a dire, cerco, giro per Parigi, non trovo niente, non trovo niente, non trovo niente. Perché non c'hai il metodo, perché non ti metti lì a scandagliare. Poi magari non avresti trovato niente lo stesso, non so come dire che voglio giudicare il lavoro di Modiano, ci mancherebbe. Però a volte io trovo che nella fiction, molta fiction di fatto, molti romanzi sono libri di storia, senza note, senza, cioè, però raccontano storie vere, lo raccontano dichiarando che sono storie vere, cercando i fatti, e spesso nella fiction manca un po' di metodo, che facendo, cioè, stando immerso nella storia un pochettino impari magari, per cui credo che stare sul crinale sia una cosa che vada anche un po' rivendicata.
Grazie. Grazie.
Grazie, eri più preparato di me sul libro.